Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La fine di Israele. Il collasso del sionismo e la pace possibile in Palestina è un saggio storico-politico di Ilan Pappé. Storico israeliano noto per le sue letture critiche del sionismo e del conflitto israelo-palestinese. L'edizione italiana, pubblicata da Fazzi nel 2025, guarda meno alla ricostruzione del passato che alle condizioni di trasformazione del presente. La tesi dell'autore è esplicita e controversa l'assetto politico fondato sullo Stato israeliano e sul progetto sionista sarebbe entrato in una fase di crisi strutturale, resa visibile dalle divisioni interne, dall'occupazione dei territori palestinesi, dai mutamenti nell'opinione pubblica internazionale e dalle difficoltà economiche e istituzionali. Il volume è organizzato in tre movimenti, analizza le ragioni del possibile collasso, propone cambiamenti politici e culturali necessari e immagina una Palestina del 2048 decolonizzata e democratica. Non offre una previsione neutrale, ma un intervento argomentativo. Usa la storia per sostenere un orizzonte di Stato comune, uguaglianza civile, ritorno dei rifugiati e giustizia riparativa. Jay ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, il collasso come crisi interna del progetto politico israeliano. Pappé non descrive la possibile fine di Israele come l'esito di una conquista militare dall'esterno, bensì come il prodotto di contraddizioni maturate dentro l'ordine politico esistente. La prima parte del libro collega il fallimento del cosiddetto processo di pace alla persistenza di rapporti di forza profondamente asimmetrici. Negoziati e mediazioni, nella sua lettura, non hanno rimosso occupazione, colonizzazione e disuguaglianza, ma hanno spesso contribuito a gestirle, senza risolverle. Su questa base, l'autore individua una serie di fattori di instabilità, la polarizzazione tra componenti laiche e nazional-religiose della società israeliana, il peso crescente del sionismo religioso, la crisi di fiducia nelle istituzioni, i costi dell'apparato militare e la contestazione internazionale delle politiche israeliane. Rilevante è anche il rapporto con la diaspora ebraica, soprattutto con settori più giovani che non condividono automaticamente le posizioni tradizionali filosioniste. L'argomento è dunque strutturale. Un sistema può apparire militarmente dominante e insieme rivelarsi politicamente fragile se non riesce a produrre legittimità, coesione sociale e prospettive condivise. La tesi della disintegrazione inevitabile resta una previsione discutibile, non un fatto acquisito. Tuttavia, il valore analitico del capitolo sta nel richiamare l'attenzione sulle tensioni interne, spesso oscurate dalle sole letture geopolitiche o securitarie del conflitto. Secondo, la critica al processo di pace e ai limiti della soluzione a due stati. Uno dei bersagli centrali del saggio è il linguaggio stesso del processo di pace. Pappé lo considera insufficiente perché tende a presentare israeliani e palestinesi come parti equivalenti di una controversia, trascurando la disparità di controllo territoriale, militare e istituzionale. Secondo questa impostazione, la formula dei due stati ha perso progressivamente capacità operativa, l'espansione degli insediamenti, la frammentazione territoriale palestinese e il consolidamento di sistemi giuridici e amministrativi differenziati renderebbero sempre più difficile tradurla in uno Stato palestinese realmente sovrano e territorialmente continuo. Il libro non si limita quindi a respingere un modello negoziale. Chiede di cambiare la domanda di fondo, invece di interrogarsi su come separare due popolazioni su un territorio già profondamente interdipendente e diseguale. invita a ragionare sulle forme di cittadinanza, appartenenza e riparazione possibili nell'intera Palestina storica. Questa posizione colloca Pape nella tradizione intellettuale che propone un quadro decoloniale e binazionale. È una proposta che solleva problemi concreti: sicurezza, rappresentanza politica, proprietà, distribuzione delle risorse e tutela delle minoranze. E il libro non pretende che siano irrilevanti. La sua specificità consiste nel sostenere che tali problemi non possano essere affrontati efficacemente mantenendo intatti i presupposti nazionali ed esclusivi che, per l'autore, hanno generato il conflitto. Terzo, sette mini rivoluzioni per trasformare potere, memoria e rappresentanza. Nella sezione dedicata alla strada per il futuro, Pape evita di presentare il cambiamento come un singolo evento risolutivo. Propone invece una serie di mini rivoluzioni, cognitive e politiche trasformazioni graduali, ma profonde nel modo di interpretare il conflitto, organizzare la leadership palestinese e definire i rapporti tra comunità. Questo approccio è importante perché collega le istituzioni alle narrazioni collettive. Un nuovo ordinamento non basterebbe, nella sua prospettiva, senza un riesame delle categorie che normalizzano esclusione, subordinazione o supremazia nazionale. Tra le priorità indicate emergono il rinnovamento del movimento nazionale palestinese, il superamento della frammentazione tra palestinesi residenti nei territori occupati, cittadini di Israele e rifugiati, e la costruzione di alleanze internazionali meno dipendenti dalle tradizionali mediazioni occidentali. Pape attribuisce inoltre peso alle nuove generazioni e alle connessioni rese possibili dalle tecnologie digitali, non come soluzione automatica, ma come risorsa per collegare esperienze palestinesi separate da confini, statuti giuridici e diaspora. La proposta ha un carattere programmatico e richiede condizioni politiche oggi incerte. Il suo interesse risiede però nel rifiuto di una visione puramente diplomatica del conflitto. Pace e uguaglianza sono presentate come esiti che richiedono mutamenti di leadership, linguaggio pubblico, memoria storica e capacità di organizzazione sociale, non soltanto nuovi accordi tra governi. Quarto, giustizia transitoria. Diritto al ritorno e cittadinanza eguale nello Stato comune. Il punto più impegnativo del progetto di Pape riguarda il passaggio da un sistema segnato da violenza, espropriazione e disuguaglianza a un ordine politico condiviso. L'autore rifiuta sia l'idea di ignorare le ingiustizie del passato in nome di una riconciliazione astratta, sia una prospettiva di espulsione o di punizione collettiva degli ebrei israeliani. Il modello richiamato è quello della giustizia transitoria e riparativa, con un riferimento frequente all'esperienza sudafricana successiva all'apartheid. In termini generali, ciò implica riconoscimento pubblico delle responsabilità, ricostruzione storica dei danni, forme di riparazione e distinzione tra crimini individuali perseguibili e appartenenza collettiva da non trasformare in colpa ereditaria. Il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi viene collocato al centro della questione, non come elemento marginale da rinviare, ma come nodo costitutivo di una soluzione giusta. Parallelamente, gli ebrei israeliani dovrebbero essere inclusi come cittadini con pari diritti e dignità, non tollerati come minoranza precaria. È qui che il libro passa dalla diagnosi alla prova più difficile: conciliare ritorno, redistribuzione, sicurezza e convivenza senza riprodurre nuove gerarchie. L'analogia con il Sudafrica può offrire strumenti concettuali, ma non cancella le differenze storiche e territoriali tra i due casi. Pape la usa soprattutto per affermare un principio: una pace durevole richiede verità, responsabilità e uguaglianza giuridica. Non la semplice cessazione delle ostilità. Infine, il 2048 immaginato una narrazione politica della Palestina dopo lo Stato etnico, la parte finale, ambientata nel 2048, distingue il volume da un saggio esclusivamente diagnostico. Papin ricorre a un esercizio di immaginazione politica per mostrare come potrebbero apparire gli esiti concreti delle trasformazioni proposte una. Palestina democratica e decolonizzata, il ritorno dei rifugiati, la partecipazione paritaria di palestinesi ed ebrei e un processo di guarigione delle ferite storiche. La scelta di proiettarsi nel futuro non va letta come previsione verificabile. È un espediente argomentativo, rende visibile ciò che normalmente resta confinato alle dichiarazioni di principio e costringe a interrogarsi sulle istituzioni, sulle relazioni quotidiane e sull'identità che un nuovo assetto dovrebbe sostenere. In questo senso, l'orizzonte del 2048 contrasta con il fatalismo che spesso domina la discussione sul conflitto, sia nella forma dell'eterna gestione dell'emergenza, sia in quella dell'idea che l'ordine esistente sia immutabile. Al tempo stesso, questa è la sezione più esposta alle obiezioni di realismo, il superamento di ostilità radicate. Rapporti di forza e traumi collettivi non deriva automaticamente dalla formulazione di un ideale costituzionale. Il testo non elimina tale distanza, ma la assume come problema politico. La sua funzione è indicare una direzione normativa, decolonizzazione, parità e riconciliazione, e sottoporla al giudizio del lettore, invece di limitarsi a descrivere l'impasse presente. In conclusione, la fine di Israele è rivolto soprattutto a lettori interessati alla storia politica della Palestina, alle critiche del sionismo, ai modelli di giustizia post-conflitto e alle alternative alla soluzione dei due stati. Può essere utile anche a chi conosce già le precedenti opere di Papin e vuole capire come il suo impianto storiografico venga tradotto in una proposta per il futuro. Non è però un'introduzione neutrale al conflitto, adotta una posizione dichiaratamente antisionista e propone una tesi forte, quella della crisi irreversibile dell'ordine israeliano attuale. Va quindi letto in modo critico, distinguendo le diagnosi documentabili sulle tensioni politiche e sociali dalle previsioni, inevitabilmente più contestabili, sul loro esito. Il beneficio intellettuale principale consiste proprio nel mettere in discussione le coordinate abituali del dibattito, non solo confini e negoziati, ma cittadinanza, memoria, diritto al ritorno, riparazione e forme dell'appartenenza collettiva, rispetto a molti saggi sul tema, concentrati sulla cronaca bellica o sulla ricostruzione storica. Il libro si distingue per la sua architettura propositiva. Dopo aver esaminato il collasso che ritiene in corso, Papin delinea condizioni di transizione e, infine, mette in scena un possibile assetto post-sionista. Questa combinazione di analisi, programma politico e immaginazione istituzionale ne fa una lettura stimolante, ma esigente, più adatta a chi cerca un'argomentazione radicale da valutare e discutere che una sintesi consensuale del conflitto. Se vuoi supportare Aylan Papin, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!